Mi abbono sì, magari no, il dubbio amletico di ascoltatore che conserva il piglio critico. Magari fanno un due per tre, mi metto comodo per informarti, provi il web, consulti ufologi, ma poi ti becchi il notiziario di Scientology. Qui la pecunia più non c'è, e allora muoviti, donaci crediti. Cercasi, nuovi abbonati, tanti sperasi, comunque vada Panterei, and see the rain. Che soddisfazione, la cassa integrazione, è crisi finanziaria, che storia, la capra più non campa, il redattore inciampa, la radio ormai traballa, c'è da tappare la falla, è popolare scarpa, c'è da tappare la falla, è popolare scarpa. Piovono squilli qua sul desk, chiamo dai tropici, scrosciano i banda contatti telefonici, abbonamenti anche sul web per gli informatici, da conti arabici. Cercasi, umanità che doni un po' di pill, organizziamo dei cortei degli etero e dei gay, e tutti in fila indiana, il popolo si abbona, e gioia finanziaria di gloria, la palla sulla rampa, il redattore campa, la radio tutta balla, e popolare scarpa, e popolare scarpa, la radio gialla balla, e popolare scarpa. L'ascoltatore si distrae, crollano i liquidi, è popolare scarma, la radio si rialza, la radio si rialza, non è notizia falsa. Namaste! Ale! Finanziaria di gloria, la folla sulla rampa, il redattore campa, la radio gialla è salva, e popolare scarma, e popolare scarma.
E popolare scarma, alle 9:04 minuti, l'apertura della seconda parte del giorno delle locuste, la radio gialla balla. Mi hanno mandato dei video che ovviamente non pubblichiamo, ma sono meravigliosi, di bambini a casa che ballano al ballo della scimmia ascoltando popolare scarma. Anche il professor Di Stefano purtroppo non può agitare gli arti superiori offesi, però può alzare la gambetta, come si fa nel ballo laterale, un po' geroglifica come quella degli egizi.
Sì, così cado di nuovo.
Ecco, no, ci mancherebbe altro che poi la prossima la facciamo dal traumatologico. Esatto. Uno che sicuramente ha ballato ex cattedra, un po' come il professor Keating dell'attimo fuggente ma alla rovescia, su una cattedra universitaria. Lui, il professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Mi raccomando, sia molto serio oggi, sì, perché sì, ci sono ascoltatori che richiedono assoluta serietà quando si parla di questi argomenti. E allora, in settimana in Svezia non ci sono stati solamente gli attentati denunciati da Donald Trump, ma ci sono state anche insolite richieste popolari, vero professor Santoro?
Sì, è emersa una notizia di cui in realtà c'era stata già qualche avvisaglia in passato, ma sono venute a fare le cifre ufficiali. Financial Times e altri giornali hanno riportato questa notizia del governo svedese che si è lamentato per il fatto che i contribuenti svedesi hanno pagato troppe tasse,
ecco,
nel 2016. Ora, questa notizia non fa riferimento a una particolare moralità fiscale dei cittadini svedesi, ma invece ad un trucco che hanno usato i contribuenti svedesi per finanziarsi ai danni dello Stato. Cioè sostanzialmente, cioè? Cosa è successo nel periodo d'imposta 2016? È successo che la Banca Centrale Svedese, nel tentativo di stimolare l'economia, ha sostanzialmente portato i livelli dei tassi di interesse sotto lo zero. Quindi sostanzialmente depositare dei soldi in banca non solo non avrebbe fatto guadagnare dei soldi, ma li avrebbe fatti perdere, perché le banche si sono subito adeguate. In Svezia però i contribuenti hanno una sorta di conto corrente fiscale, un conto di deposito fiscale, in cui si registrano i loro versamenti e i loro crediti. Allora cosa hanno fatto specialmente le imprese? Hanno deliberatamente pagato di più, quindi omesso di riportare determinati crediti, versato somme superiori rispetto a quelle che dovevano fare, sapendo che su quei conti, questi conti fiscali, la legge prevede un tasso di interesse minimo dello 0,56%, ma comunque molto maggiore ovviamente rispetto al tasso di interesse negativo offerto dal mercato, ed avendo la certezza che questi soldi gli sarebbero stati poi restituiti, perché era evidente che appunto avevano omesso di indicare circostanze che poi nell'attività di liquidazione della dichiarazione l'amministrazione fiscale avrebbe riscontrato. Il governo ha detto che questo ha causato un apparente maggiore avanzo dal punto di vista dell'avanzo primario del governo di circa 4 miliardi di corone svedesi, ma che poi dovendolo restituire con un tasso di interesse superiore a quello di mercato, perché queste somme verranno ridate ai contribuenti, il governo ci perderà in realtà circa 800 milioni di euro equivalente alle corone svedesi. E quindi di fatto si tratta di un tentativo riuscito da parte dei contribuenti svedesi di finanziarsi a danno dello Stato.
Quindi in questo caso non ci troviamo di fronte a un fenomeno clamoroso ed ennesimo di moralità fiscale svedese, ma è pura furbizia scandinava, che può essere anche più astuta di quella partenopea a volte.
Esatto, sì. Tra l'altro viene punita anche in un certo senso la straordinaria efficienza dell'amministrazione fiscale svedese, che ha questi conti di deposito individuali in cui automaticamente viene riconosciuto questo tasso di interesse per ogni restituzione fiscale ritardata rispetto al tempo del suo normale pagamento.
Fantastico, una meravigliosa storia esemplare che arriva dalla Svezia, che ci ha raccontato questa mattina il professor Santoro. Ne approfitto, visto che siamo rientrati parlando di balli, per ricordare a tutti gli ascoltatori che sabato sera, domani sera, dalle 20:30 fino a tarda notte, almeno all'una e poi si vede, gran festa da ballo di questo abbonaggio qui all'auditorium di Meteo Stratos, con i DJ di Radio Popolare, c'è Bob Scotti, c'è Tommaso Toma, c'è Paolo Minella, sicuramente il professor Di Stefano tenderei a darlo per disperso sabato sera, non me lo vedo in pista. Il professor Santoro è già uno che...
Già non ci sarei comunque, figurati.
Mette avanti l'alibi. Il professor Santoro invece già me lo vedo più in sintonia con la serata da ballo, anche perché l'ho visto danzare nel giorno del suo anniversario, in cui mi ha concesso l'onore di fare da DJ, uno dei DJ set più acrobatici, credo, della storia del mondo, tutto su YouTube, perché non funzionava niente, però è andata bene alla fine.
È andata benissimo, questa volta non so se potrò essere presente, perché prima c'è ovviamente una partita di basket.
E cioè, non parli di basket, questa è una trasmissione in cui si dicono cose
giusto,
serie.
È vero.
Glielo ricordo, professor Santoro. Grazie mille. Ecco, il professor Alessandro Santoro, come il professor Di Stefano, è uno dei tanti, delle tante persone piene di competenza, di talento e di capacità che stanno nell'orbita di Radio Popolare e che contribuiscono gratuitamente a fare il prodotto che facciamo. Grazie naturalmente agli ascoltatori, lo diciamo sempre, grazie anche a loro una volta tanto per aiutarci a fare un pezzo di questa cosa che si chiama Onda e che vi restituiamo tutti i giorni. Salve prof, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Alla prossima, ciao.
Salve. Il professor Di Stefano invece resta qui con noi.
È arrivato il messaggio, era inevitabile e per fortuna che c'è, dell'ascoltatrice Teresa, che ci spiega il tessuto jacquara.
Ah, attenzione, cosa dice Teresa?
Dice: un tessuto lavorato di un telaio che crea, invece della trama liscia, una trama in lavorazione a disegno, alcune volte in rilievo, usando orditi differenti di colore si creano tessuti con il positivo e il negativo.
Meno male che c'è Teresa, almeno al prossimo
meno male che c'è Teresa,
al prossimo convegno sul tessile ce ne sarà uno a fare la cosa giusta di cui lei è protagonista, potrà fare sfoggio di competenze e conoscenza anche sul tessuto jacquard. Nel frattempo, prima di rientrare in tema, ne approfitto, visto che abbiamo citato quello che succede, la grande festa da ballo domani sera qui in auditorium, per ricordare che la radio è stra aperta in redazione, con tutte le riunioni di redazione aperte che vi abbiamo raccontato, ma anche in auditorium. Allora, alle 15, questo è tutto il programma di domani, mi limito a quello per il momento, incontro con Luca Bigazzi, uno dei più grandi direttori della fotografia che abbiamo in Italia, e con Antonio Rezza e Flavio Mastrella, che sono in scena e al cinema a Milano, saranno qui live dall'auditorium dei Meteostatos con Barbara Sorrentini e Ira Rubini. Dalle 17 alle 18 invece c'è un dibattito sul tema della post-verità, delle bufale, delle fake news, con Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, Piero Colaprico della Repubblica, Angelo Miotto di Q-Code Magazine, modera Luigi Ambrosio. Dalle 18.30 alle 19.30 un'opera per Radio Popolare, qui sfondiamo il portone dell'arte, incontro con Emilio Esgro, Stefano Rienti, Liliana Moro e Fabio Cinfino, nonché il gruppo di studio Azzurro. C'è una sorta di vernissaggio aperto agli ascoltatori con Tiziana Ricci, Roberto Pinto, Fiorella Minervino, anche per vedere le opere che ci hanno donato, che fanno bella mostra di sé qui nella redazione di Radio Popolare. Ma intanto torniamo a noi, dopo aver ricordato il numero giallo 0239241408 per abbonarsi, per parlare con Andrea Monti, che in questo momento presidia la cornetta. Eravamo nel campo delle iniziative della Guardia di Finanza e il capitolo successivo, se non ricordo male, era quello che riguardava il presidente di Finnat, che non so
sì,
chi sia
una,
né cosa sia.
Non puoi non ricordatelo, perché
non posso.
È una delle nostre passioni in questa trasmissione. Stiamo parlando di Gian Pietro Nattino.
Veramente?
Sì, ne abbiamo parlato più volte.
Sa che nebbia assoluta, mai sentito.
Banchiere, immobiliarista, diciamo che con i suoi 80 anni è noto per il passato di rapporti con la Roma papalina, perché è stato consultore della Prefettura Vaticana per gli affari economici, chiamato dal potentissimo cardinale Sebastiani ai tempi di Michele Sindona e Paul Marcinkus, e già a 23 anni era addetto all'anticamera di Sua Santità. Ecco, questa è la figura. Nattino si è beccato questa settimana, nell'ambito di un'inchiesta che avevamo approfondito anche sulle colonne di Valori a ottobre scorso, si è beccato un sequestro da 2,5 milioni di euro disposto dalla Procura di Roma, perché avrebbe utilizzato i depositi che erano in sua disponibilità presso lo IOR e l'APSA, cioè sostanzialmente l'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, per fare attività di manipolazione, di aggiottaggio sulla stessa banca Finnat, ovviamente sulle azioni quotate in borsa. Quindi questi 2,5 milioni sono di fatto il sequestro del profitto illecito, e quest'oggi Nattino si becca anche un corsivetto al vetriolo del Sole 24 Ore. Gian Pietro Nattino e quella bassa speculazione, vi leggiamo solo le ultime quattro righe: portarsi a casa 2,5 milioni di euro da quei magheggi quando con la propria famiglia possiede da sempre oltre il 70% di una banca che capitalizza 122 milioni di euro, che non ha mai chiuso in perdita e che anzi ha accumulato quasi 50 milioni di utili, fa quasi tristezza, scrive Fabio Pavesi appunto sulle colonne del Sole 24 Ore, per questa che è una vicenda abbastanza clamorosa dalle parti del Vaticano.
Sa qual era il motteggio preferito in questi giorni nei tribunali che si occupavano i reati finanziari?
No.
Il buongiorno si vede dal
Nattino.
Dal Nattino, perfetto. Certo. Vedo che purtroppo è entrato in sintonia con me. Questo sarà il dramma che vivono alcuni ascoltatori, quelli che richiedono maggiore serietà. Allora, per tornare ai grandi temi, lei mi diceva che non
abbiamo scatenato il dibattito di telaio Jacquard. È la prima macchina nella storia a aver usato schede perforate.
Esatto, perché poi, come dire, c'è il capitalismo e c'è la lotta col capitalismo, ma alla fine poi la gente si occupa anche del Jacquard.
Esatto. No, ma interessante.
Eh beh, certo.
le prime macchine della storia avevano usato le schede perforate, magari scopriremo che le macchine con le quali si faceva il tessuto jacquard erano oggetto della distruzione del movimento luddista.
Ecco, ascoltatori, se lo sapete, se ne siete informati, chi è stato il primo a introdurre sul mercato dei tessuti l'animalier? Per esempio, lei dell'animalier non sa niente.
Animalier non so nulla, ma non mi sembra meno interessante delle jacquard. Sarebbe, così a naso.
Però sarebbe interessante se il prossimo sostegno al braccio fosse un bel foulard animalier. Va bene, dicevamo, torniamo ai grandi temi. Vistosa virata a filo BCE del presidente della Bundesbank.
Sì, ieri, sul quotidiano di oggi, solo il Sole 24 Ore, giustamente dedica ampio spazio, addirittura l'apertura della pagina 5 del corrispondente da Francoforte, perché ieri c'era la presentazione dei conti della Bundesbank e il presidente Jens Widmann, che negli ultimi due anni si è scagliato in tutti i modi contro la BCE, sta completando una virata veramente clamorosa, perché ieri ha detto che l'atteggiamento espansivo della BCE è certamente appropriato. Poi ha aggiunto che ci sono visioni diverse su quale sia il corretto grado di stimolo, ma è veramente quasi clamoroso che appunto il presidente della Bundesbank, che insieme a Schäuble e ai quotidiani popolari tedeschi ha sempre attaccato ad alzo zero il quantitative easing deciso e voluto soprattutto da Draghi, abbia compiuto questa virata che è indubbiamente riconducibile al braccio di ferro, lo scontro in corso con l'amministrazione americana e con Trump rispetto al surplus e alle esportazioni della Germania, ma anche, e qui viene il sospetto, che questa virata sia anche legata alle questioni elettorali interne, visto il confronto sempre più acceso tra Merkel e Schulz anche sui temi economici e sulle scelte appunto per il medio-lungo periodo per il mega surplus della Germania.
Cioè, per capirci, Weidmann che dice brava BCE è un po' come Grillo che dice dai e Marino, sì, e come Ruini, esatto, che dice Dio non esiste. Ecco, più o meno
assolutamente così
il livello è quello lì. Senta, professor Di Stefano, mi piacerebbe tornare per un attimo sul ennesimo record che Wall Street ha macinato in settimana, credo il nono, decimo record di fila. Insomma, continuano i mercati a investire pesantissimamente su Trump, che ha difficoltà di altro tipo, ma dal punto di vista della relazione fiduciaria che ci stanno mettendo i mercati non si discute. Sono lì che aspettano stimoli fiscali, abbattimento delle regole e tutto quel repertorio che potrebbe riportarci a una deregulation selvaggia.
Sì, siamo anche in presenza di un rischio pesante di bolla, se si guarda soprattutto all'analisi dei fondamentali, e quindi se si prende come riferimento il famoso parametro che è una nave faro dell'economista Schiller, cioè il rapporto tra il prezzo e gli utili attesi delle società che vengono acquistate e vendute in borsa, ecco, siamo molto vicini a una bolla. Per dare un'idea, in questo momento il rapporto tra il valore dello Standard & Poor's 500 e appunto questo indice di Schiller sul rapporto prezzi utili è intorno a 29 punti ed è quindi allo stesso livello della bolla del 29, tanto per fare un raffronto, è superiore persino alla bolla dei subprime. Quando è scoppiata la bolla dei subprime eravamo a 27 punti, distanziato, cioè lontano da questo indice c'è solo la bolla delle dot-com, lì davvero eravamo arrivati addirittura a 44 punti, cioè la speculazione e la bolla finanziaria delle dot-com era altissima, quasi il doppio di quella della crisi del 29. Non c'è solo Trump, ovviamente, dietro questo afflusso enorme di denaro verso i mercati finanziari americani, in particolare verso Wall Street, ma c'è anche un problema di enormi liquidità disponibile sul mercato a bassissimo costo, che spinge anche a operazioni di spostamento di risorse verso la borsa per cercare rendimenti, laddove invece nel mercato obbligazionario, nonostante i rialzi della Fed, siamo ancora lontanissimi da tassi che possono essere di interesse per gli investitori.
Scusi, guardi com'è quell'immagine, c'è Mattarella in questo momento che sta parlando in Cina.
Sì.
Lo sfondo è bianco tipo al di là, c'è Mattarella, sfondo bianco al di là, e davanti dei fiori,
dei mazzi di fiori
che sembrano, sì, ma sembra un feretro.
Non, sì.
Sono io che lo vedo così.
No, no, decisamente.
Sembra un feretro, è una roba impressionante. Comunque parlavamo di Schiller, lei mi insegna che quando premiano gli economisti con il Nobel sono sempre in due, Thompson e Watson, Hansel e Gretel, quindi Schiller con chi lavora? Con Cariddi?
No, allora Schiller, così a memoria non me lo ricordo, vado a cercare le info.
Era palesemente una cagata. Cioè,
ah, era una cagata.
Andare a cercare le info. No, so che lei sempre
anche in questa
accoglie con grande serietà qualunque puttanata le proponga.
Sono subito andato a vedere, ma non me lo ricordo assolutamente. So che lui aveva fatto molti lavori con Akerlof, che è l'altro premio Nobel e mio faro per quanto riguarda la questione della manipolazione dei prezzi, in particolare per quello che riguarda le asimmetrie informative.
Le
asimmetrie informative.
Akerlof,
sì,
il suo faro.
George Akerlof.
Le asimmetrie
erano in tre.
Cos'è un'asimmetria informativa?
Sostanzialmente il venditore e il compratore non hanno mai le stesse informazioni e quindi analizzando il mercato delle auto usate negli Stati Uniti scrissero un famoso pezzo che evidenziava come era impossibile che il venditore di una macchina e il compratore della macchina avessero le stesse informazioni, quindi quel mercato non era possibile il mercato perfetto.
Ecco, se posso dire, quel saggio in forma sintetica l'aveva già scritto mio nonno quando mi diceva: il furto è l'anima del commercio. Cioè,
sì,
è l'espansione, è la supernova di quel concetto lì.
È la supernova di quel concetto lì, ma ci hanno vinto il premio Nobel.
Va bene, va bene. Ha visto come apre Internazionale oggi, con, riprendendo un'inchiesta dell'Economist, la ritirata delle multinazionali. Dopo decenni di crescita, le imprese che investono in tutto il mondo cominciano a ridimensionarsi e tornano a casa. Non la sapevo sta cosa qua.
Nemmeno io.
Ah, quindi l'avete bucata su Valore?
No, non l'ho proprio vista. Non è che devo copiare l'Economist,
ma ci mancherebbe altro, anzi
posso anche fare a meno.
E certo, invece l'apertura del Sole 24 Ore, la sua edizione online in questo momento, riguarda la guerra delle banche centrali ai Bitcoin.
E quello non l'ho bucato.
E no, tema infatti che frettolosamente, perché eravamo a corto di tempo, lei aveva già introdotto la scorsa settimana.
Esattamente, perché all'origine di tutto c'è l'intervento abbastanza clamoroso, lo raccontavamo brevemente la scorsa settimana, ma l'abbiamo affrontato ampiamente sulle colonne di Valori, l'intervento abbastanza clamoroso della Banca Centrale Cinese, in particolare dell'autorità di controllo sui mercati finanziari cinesi, per il sospetto che il Bitcoin potesse essere utilizzato per operazioni di riciclaggio e di movimentazione irregolare contro le norme cinesi delle risorse. È intervenuta con una stretta che produsse all'epoca il crollo del valore nel cambio Bitcoin-dollaro e adesso è stata messa fuori legge il Bitcoin negli Emirati Arabi e complessivamente si tratta di un business che vale 18 miliardi di dollari e che solo nell'ultimo anno ha guadagnato oltre l'80% sul dollaro, il 70% sull'euro, addirittura il 140% sullo yen. Questi sono i numeri del paginone che è indubbiamente interessante, pubblicato oggi dal Sole 24 Ore a firma di Alessandro Praterotti, sul fatto che arrivano dalle banche centrali una vera e propria stretta e delle indicazioni a non facilitare le operazioni in Bitcoin da parte delle banche.
Se fate l'abbonamento a Radio Popolare in Bitcoin va bene pure quello, non ci formalizziamo assolutamente. E se insomma, ascoltatori, nonostante tutto questa mattina stavate cercando ancora un buon motivo per fare l'abbonamento a Radio Popolare, eccolo, ce l'avete qua di fronte agli occhi, lo sentite tutte le mattine il professor Andrea Di Stefano. Ma magari abbonatevi anche solo per le angherie che è costretto a subire settimana per settimana da parte del sottoscritto. Abbonatevi nonostante me, ma ricordatevi sempre che, come diceva Borges, il vero Cristo è Giuda.
Sì. Stavo leggendo se c'è una novità sullo giacardo, ma non ne sono arrivate.
È precipitato anche lei nella pozza del mainstream. Ha abbandonato Akerlof, non presta attenzione a Borges.
No, figurati, abbandono Akerlof.
Il giorno che Akerlof scrive un saggio su Jacquard, però a quel punto fa scopadassi.
Esatto.
Ha svoltato definitivamente. Ascoltatori, 0239241408, il numero del telefono giallo di questa campagna abbonamenti, mi tocca pure a me poi tra un po' arrivare lì e rispondere alle vostre telefonate, che do dalle 10 alle 11, dalle 11 a mezzogiorno, non me lo ricordo nemmeno più, insomma, tra un po' ci sono io, adesso c'è Omar Caniello. Nel frattempo, tanti baci, tanti abbracci, buon ammonamento e grazie ancora una volta al professor Di Stefano.
A voi buona giornata, buon fine settimana.
Ciao.
Ciao.